vuole essere una casa, ecco, così come casa femminile di accoglienza Lumiere, una casa che possa accogliere donne sole e vittime di ogni tipo di violenza e di emarginazione. È una casa composta da tre stanze, ognuna con quattro letti, completamente ristrutturata, dotata anche di riscaldamento, aria condizionata, di tutti quelli che possono, diciamo così, essere i comfort che possono rendere anche la permanenza di queste donne che vengono allontanate o con la forza o in maniera volontaria e si allontanano dalla loro casa e quindi possono trovare un ambiente accogliente. Lumière, detto così, che significa luce in francese, un ambiente che vuole curato anche su questo aspetto, oltre all'accoglienza, all'amore che riceveranno, anche l'ambiente curato proprio perché possa ridonare quella luce che le donne vittime di violenza, ahimè, molte volte hanno perduto, ridonare quella dignità che molte volte è stata calpestata, quindi a causa della violenza, dell'emarginazione, della sopraffazione. E quindi Lumière luce, ecco, proprio perché ogni donna sola, ogni uomo vittima di violenza, di emarginazione, di sopraffazione vive un tempo di buio, di angoscia, quindi la casa Lumiere vuole essere anche un po' di luce, un po' di speranza per queste persone che poi verranno accolte presso la nostra struttura.
Chi l'ha messa a disposizione questa struttura?
La struttura è di per sé è proprietà delle Fie della Carità di San Vincenzo de Paolo. Essendo io un missionario vincenziano, quindi operiamo in casa. Ci sarà data incomodato d'uso da parte della congregazione delle Fie della Carità ed è stata ristrutturata grazie al finanziamento di una fondazione Azimut, e la restante parte, cioè quello che mancava per terminare gli arredi e altre piccole cose, sono stati invece singoli cittadini, privati cittadini che ci hanno finanziato, perché le nostre realtà, tra cui la Lumiere ma le altre strutture di accoglienza, vivono di provvidenza, noi non percepiamo nessun tipo di fondo da regione, comune e provincia, invece viviamo degli aiuti che ci vengono dati in parte dall'8 per mille e poi tutto il resto da donazioni private.
Ecco, perché questo progetto appunto si inserisce nell'ambito di un supporto che voi costantemente date appunto a chi perde la dimora abituale dove è vissuto per varie ragioni. Ci vuole descrivere anche un po' questo vostro impegno, che dura da quanto tempo?
Almeno io da 10 anni. La locanda del Samaritano, insieme alla Casa Lumiere e ad altre strutture, al dormitorio maschile San Vincenzo De Paoli, al gruppo appartamento, sono tutte strutture che vengono messe a disposizione a favore degli ultimi, dei fratelli senza dimora. E come diceva bene lei, nella categoria dei fratelli e sorelle senza dimora ci entrano le donne vittime di violenza domestica o di ogni tipo di violenza, i padri separati monoreddito che, dando il mantenimento alla propria famiglia, fanno fatica poi ad andare avanti, e uomini che hanno perduto il lavoro, hanno perso il lavoro ad un'età dove è difficile trovarne un altro. Abbiamo avuto alcuni giovani che per l'orientamento sessuale hanno avuto una vita difficile in famiglia perché i genitori, le persone a loro più vicine facevano fatica ad accettare questa scelta, e quindi anche l'ambiente familiare, che dovrebbe essere un ambiente di accoglienza e di cura, diventa faticoso da vivere se fai delle scelte che non sono condivise. Giovani che hanno dipendenza da droga, da alcol, e in attesa di entrare in comunità perché non possono stare più in casa a causa, diciamo, delle forti tensioni con i propri parenti e genitori. Ultimamente, con l'eliminazione del reddito di cittadinanza, abbiamo avuto un ritorno di povertà, di persone che con il reddito si era data loro la possibilità di potersi anche avere un contributo per una casa, adesso questo è venuto meno. L'altro giorno sono venuti a trovarmi anche una coppia di sessantenni che mi parlavano delle loro difficoltà a pagare la rata del mutuo a causa dell'aumento dei tassi della BCE, quindi anche questa possibilità. Ancora può capitare che incontriamo giovani adottati che hanno fatto fatica ad inserirsi nella famiglia adottiva, o ancora di più, però parliamo sempre di maggiorenni che poi scelgono di andare via, oppure di giovani che hanno sempre lavoricchiato non in regola, a nero, quindi con la morte di entrambi i genitori che percepivano una pensione e permetteva di andare avanti, morendo i genitori, lavoricchiando, non avendo una pensione, non essendo non messi in regola, quindi diventa più complicato sbarcare in un'area. E poi a questi aggiungiamo i tanti migranti che finiscono i progetti predisposti dallo Stato, quindi finito il progetto, finiti i soldi, si trovano per strada. Sono purtroppo, ahimè, mentre parliamo, già domani abbiamo una nuova categoria di persone che potrebbe diventare senza fissa dimora.
Ecco, lei è d'accordo sul fatto che esiste un mondo femminile che, come ricorda anche il Vaticano, agisce spesso in anonimato e però è testimone di coraggio e anche di contributo ad un mondo più giusto e più fraterno. È così?
Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. E c'è da dire che le operatrici che lavorano presso le nostre strutture sono per la maggior parte donne, le volontarie sono donne, tante persone, tante figure importanti delle nostre strutture di riferimento, dalla psicoterapeuta alla psicologa, sono donne, gli avvocati, vabbè, lì siamo in una parità. Quindi la presenza femminile è importante per come dire, anche lo svolgimento, per quanto riguarda noi, le attività, ma anche come presenza di supporto, di incoraggiamento. E poi non dimentichiamo che le mamme coraggio, le mamme che sono capaci di affrontare ogni tipo di difficoltà, mentre molte volte noi uomini siamo un po' più fragili dinanzi alle fatiche, le donne sono capaci di affrontare situazioni che per me sono impensabili. Mi viene in mente, ecco, un episodio: sono andato in Francia, a Lourdes, e davanti alla grotta della Madonna ho avuto modo di vedere delle mamme che hanno lasciato il segno, ero seminarista ai tempi, che erano presenti davanti alla grotta della Madonna con il proprio figlio che era come disteso su una barella. Ma bastava che venisse un'altra persona in una situazione molto più grave, leggermente più grave di quella che aveva il figlio, e le sentiva esclamare: Madonna mia, prega anche per loro. C'è la forza di affrontare anche certe situazioni che l'uomo, ahimè, da quella che è la mia esperienza, farebbe fatica a reggere. Quindi è insito nella donna la lotta, la forza, il coraggio di affrontare, e la capacità di fare anche tante cose contemporaneamente. Non sono parole così tanto per, ma vissute sulla mia pelle.
Ma c'è una questione di patriarcato, secondo lei, come ormai si solleva, ecco, da più parti in questo tempo?
Probabile che in alcune zone questo sia possibile, dove la presenza dell'uomo che deve comandare, l'uomo che deve governare, l'uomo che deve decidere, è probabile che ci sia questa situazione in generale. Poi per quanto riguarda le situazioni di violenza, non si parla di patriarcato, ma di persone malate, persone violente, persone che non conoscono regole e che vanno in questo senso condannate ed emarginate, in questo senso vanno, come dire, condannate per il reato che commettono. E c'è anche da dire, e questo però mi dispiace, che la violenza dell'uomo verso la donna crea una sorta di sudditanza psicologica, e quindi capita spesso, e questo sempre l'invito che faccio, non so se posso utilizzare questo strumento, è quello di denunciare un amore violento, un amore oppressivo, un amore che domina e che non rende liberi, non è amore, perché molte volte le donne che poi ci è capitato di accogliere, ahimè, hanno lasciato la struttura perché sono stati divorati dai sensi di colpa. E c'è anche da dire un'altra cosa, che l'uomo violento procura nella donna una sudditanza psicologica: tu non sei capace di fare questo, tu senza di me non sei nulla, non sei buona a fare questo, non riesci a realizzare questo. Quindi una donna che per tanti anni subisce anche questa violenza psicologica oltre a quella fisica ha perso la speranza, ha perso la stima di se stessa, e quindi fa fatica anche ad orientarsi nel mondo, perché è convinta che quell'uomo, e così possiamo definirlo, sia la persona che la può salvare, che la può accompagnare, che la ama, e se usa violenza è perché è geloso. Cioè, io ne ho sentite, purtroppo questo è l'aspetto che poi molte volte mi dispiace, questa sudditanza che si crea. Quindi sin da giovani stai zitta, non parlare, oggi tu non esci. O dico sempre, quando vado alle scuole, quando il vostro ragazzo, anche giovane, vi dice che lui può uscire, voi non potete uscire la sera, dovete stare in casa, quella è una forma di violenza, ribellatevi, o tu stai zitta. Questa modalità ti metto la mano sulla bocca sono modalità di violenza, certo, che non vanno accettate.